RS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.
Ben ritrovati amici di Samba Radio, chi vi parla è Roberto Sassi e questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa settimanale. La settimana che è appena trascorsa ha visto in particolar modo al centro dell'attenzione gli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste. Abbiamo assistito ad un grande afflusso di immigrati sulle coste di Lampedusa in particolare, e abbiamo assistito anche purtroppo al tragico avvenimento che ha visto la morte di numerosi profughi. La Padania di sabato 9 aprile, al termine di questa settimana, titolava: al via i pattugliamenti in mare. Maroni raggiunge l'intesa con la Francia per la vigilanza congiunta nel bloccare gli arrivi dalle coste tunisine. Diventa finalmente operativo l'accordo con il governo nordafricano per i rimpatri immediati dei clandestini. C'è stata questa missione da parte di Maroni in Tunisia per dialogare con il governo provvisorio di Tunisi e cercare un accordo per fermare le partenze e conseguentemente gli sbarchi sulle coste italiane. L'accordo c'è stato, i risultati ancora si devono quantificare e cercare di capire meglio. Sempre sulla Padania, in prima pagina di sabato 9 aprile, allarme: l'immigrazione fa impazzire i nostri anziani. Tanto per moderare i termini, la Padania parla in questo modo. Emergenza sbarchi, a pagina 4, sempre della Padania. Allerta sanitaria, rischio di malattie animali importate con i profughi e trasmissibili all'uomo. La Padania non smorza certamente i toni, non smorza l'allarmismo, anzi cerca di mettere in guardia i cittadini italiani, o sarebbe meglio dire padani, da questi sbarchi che, secondo il quotidiano diretto da Umberto Bossi, sarebbero nocivi non solo in termini sociali ma anche in termini sanitari. Un articolo di Stefania Piazzo. Zoonosi che? Traduciamo l'emergenza: malattie animali trasmissibili all'uomo. E l'onda anomala di immigrati da aree con focolai di zoonosi riapre e come l'emergenza. Ma la soglia d'allarme è rossa, tanto che il Ministero della Salute, attraverso il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ha fatto diramare una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario indirizzata a tutti gli IZS, al Ministero dell'Interno, al NAS, all'Ordine dei Medici Veterinari, al Ministero delle Politiche Agricole e anche alla Commissione Europea, per ribadire quali siano i rischi sanitari correlati all'emergenza migrazione in Italia di profughi provenienti dal Nord Africa. Ancora più avanti, infatti nel mese di gennaio scorso sono stati riportati due focolai in Libia di afta di tipo O nel distretto di Tripoli. Tra le misure di controllo adottate è stata tempestivamente avviata la vaccinazione di emergenza, ma il Ministero invita alla prudenza e alla vigilanza. Si immagina che in conseguenza della instabile situazione politica verificatasi successivamente allo stato di guerra del paese, le misure di controllo della malattia adottate a gennaio non siano una priorità per la nazione e che pertanto potrebbero essere disattese. Ecco la Padania che mette in guardia riguardo questi possibili rischi sanitari, questi immigrati che stando a quanto dice Stefania Piazzo, potrebbero portare nel nostro paese delle malattie veterinarie, quindi rischio di malattie animali importate con i profughi. Francamente l'attendibilità di questa notizia lascia perlomeno perplessi. Ancora dalla Padania c'è questo ampio spazio dedicato inevitabilmente agli sbarchi. A pagina 5, sempre di sabato 9 aprile, un sorprendente studio condotto dai medici della psichiatria del Niguarda di Milano. Troppi stranieri, depressioni in aumento. Rizzi, l'arrivo in massa nelle grandi città ha provocato un'impennata delle patologie mentali. Come vedevamo, abbiamo appena visto in prima pagina, c'è questo allarme lanciato dalla Padania, secondo cui l'immigrazione farebbe impazzire i nostri anziani. È un articolo di Francesca Manfredi. L'immigrazione fa impazzire la popolazione di casa nostra, e purtroppo questa volta non per modo di dire. L'arrivo di massa degli immigrati nelle grandi città ha provocato un'impennata delle malattie mentali e neurologiche tra i cittadini italiani, denuncia il senatore del Carroccio Fabio Rizzi. Più sotto, lo studio dell'equipe di Mariano Bassi, primario di psichiatria al Niguarda e organizzatore del convegno, un convegno tenuto la settimana scorsa, ha diviso Milano in 88 zone di studio, facendo emergere un aumento del rischio di disturbi mentali nei quartieri più poveri e deprivati della città. La composizione multietnica del quartiere gioca un ruolo importantissimo e purtroppo per i residenti storici deleterio. Insomma, il monito lanciato si fonda su basi oggettive e riscontrabili, non su supposizioni viziate dall'ideale politico. Anche se la politica, come rimarca la direttrice di Sondrio, di questo centro, ha la responsabilità di prendere atto e intervenire di conseguenza per tutelare proprio le fasce più deboli della cittadinanza. In più, per una serie di motivi sociologici, gli immigrati vanno ad aggravare pesantemente i disagi dovuti alla soglia di povertà degli anziani residenti. Dunque, questi immigrati che sbarcano sulle nostre coste fanno impazzire i nostri anziani, anzi o meglio, prima li impoveriscono e poi naturalmente li fanno impazzire. Dunque, un immigrato può provocare tutto questo. Il Corriere della Sera assume toni ben diversi, comprensibilmente ben diversi riguardo l'ecatombe che è avvenuta mercoledì scorso. Titola appunto l'ecatombe sulla rotta per l'Italia. Si rovescia barcone carico di migranti, più di 250 morti, molti bambini. La tragedia mentre una motovedetta della Marina tentava il soccorso, il racconto dei sopravvissuti. 250 i morti, sì, una vera e propria ecatombe, al di là del fatto che ci fossero molti bambini, sicuramente è una strage che va pensata bene dalle nostre istituzioni e anche forse probabilmente dalla popolazione italiana. È un editoriale di Claudio Magris, Un dolore senza nome, che andiamo a leggere almeno in brevi passaggi. Nella parabola evangelica degli operai della vigna, quelli che hanno lavorato soltanto un'ora, l'ultima della giornata, ricevono lo stesso salario di quelli ingaggiati all'alba, che hanno lavorato tutto il giorno. Ma se avevano atteso oziosi tutto il giorno è perché nessuno prima li aveva chiamati, perché fino a quel momento non avevano avuto, a differenza degli altri, alcuna opportunità. Il mondo intero è un turpe, equivoco teatro di disuguaglianze. Non di inevitabile positiva diversità di qualità, tendenze, capacità, doti, risorse, ruoli sociali, bensì di punti di partenza, di opportunità. I profughi che arrivano alle nostre coste, alle nostre isole, appartengono a questi esclusi a priori, a questi corridori nella corsa della vita condannati a partire quando gli altri sono quasi già arrivati e quindi perdenti già prima della gara. I termini di Claudio Magris sono decisamente filantropici e invitano, come immagino e credo che sia giusto, a pensare a questo dolore privo di nome, perché moltissimi dei migranti che muoiono in mare nel tentativo di approdare le nostre coste non hanno un nome per le autorità e non avranno mai probabilmente un nome. Molti di loro probabilmente molti familiari di questi immigrati non sanno neanche che sono partiti, quindi neanche che sono morti. Una strage decisamente enorme. Sulla Padania, questo non è un articolo ma è una lettera di un lettore. Immigrati, la metà è in carcere. Credo che sia che meriti di essere letta per dare la cifra un po' del malcontento dell'elettorato leghista. Oltre la metà della popolazione carceraria italiana è formata da stranieri immigrati. La maggior parte dei delitti, stupri, rapine, furti, spaccio di droghe, eccetera, è addebitata a stranieri immigrati. Sono dati di fatto. Il risultato è che io mi sento in pericolo, meno sicuro, e oltretutto sento in pericolo e già sensibilmente compromesso il mio benessere economico, che ritenevo essermi guadagnato dopo una vita di intenso lavoro e di notevoli sacrifici. Ciò per il costo abnorme che l'immigrazione clandestina sta causando alla mia nazione per la cosiddetta accoglienza. Tradotto il tutto, col passar del tempo e con le attuali prospettive specifiche, nel mio animo si è fatta strada la convinzione che gli immigrati, clandestini e profughi, rappresentano per me dei veri e propri nemici che prepotentemente mirano al loro benessere, attentando alla mia sicurezza e al mio legittimo e sudatissimo benessere personale. Ergo, non riesco ad addolorarmi troppo per le continue perdite di vite umane in mare. La colpa di ciò penso sia di una farisaica concezione dell'accoglienza che, così come propagandata e attuata, sempre più invoglia torme di stranieri ad affrontare consapevolmente enormi rischi mortali. Dottor Pietoso, pietoso fa la piaga grande, uccide il paziente. Questi sono i termini dei lettori della Padania. Ancora in onda con la rassegna stampa. Questa emergenza sbarchi ha prodotto un bel po' direi di fermento all'interno del governo e più in generale all'interno del Parlamento. Il viaggio che abbiamo visto prima di Maroni a Tunisi era finalizzato a porre un freno a questi sbarchi. Sono stati in settimana degli attriti con diplomatici con la Francia, che non accetta questi permessi di soggiorno temporanei promossi dal governo Berlusconi. Del resto, con un permesso di soggiorno temporaneo, come immagino tutti sappiate, attraverso il trattato di Schengen, gli immigrati possono tranquillamente passare le frontiere dell'Unione Europea, e quindi, visto che per la maggior parte loro provengono dalla Tunisia e comunque da paesi francofoni, vogliono ricongiungersi a dei familiari in Francia o perlomeno raggiungere il paese francese. Dunque la Francia che sta approntando da tempo una politica di rifiuto dell'immigrazione clandestina e che vanta delle cifre soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche molto consistenti, ha difficoltà ad accettare questo escamotage, così lo chiamano loro, del governo italiano. Vediamo dal Corriere della Sera di giovedì. Francia critica su Schengen, per le emergenze non va. Il ministro dell'interno Guéant: le norme del trattato non sono del tutto adatte. Domani l'incontro con il collega Maroni. Il governo transalpino considera un escamotage per disfarsi dei non regolari la soluzione del documento a tempo. Questo è un articolo di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi. Se la crisi finanziaria ha fatto vacillare l'euro, l'immigrazione tunisina a Lampedusa rischia ora di far traballare un altro bastione dell'integrazione europea, il trattato di Schengen. Il ministro dell'interno Claude Guéant per la prima volta mette in discussione l'accordo. Le norme di Schengen non sono completamente adatte a una situazione di emergenza. Ma lo spirito del trattato, ossia la sparizione anche fisica delle frontiere tra i paesi membri, è ormai abbandonato, superato dai fatti, e Parigi sembra cominciare a prenderne atto. La riflessione sui limiti di Schengen arriva dopo che la Francia è stata criticata da Bruxelles per gli spingimenti alla frontiera di Ventimiglia e dopo che l'Italia ha annunciato il rilascio di 20.000 permessi temporanei della durata di 6 mesi ai tunisini che sono già sbarcati in Italia. Una misura che potrebbe permettere loro di entrare in qualsiasi paese d'Europa e quindi nella loro meta d'elezione, la Francia. Il governo di Parigi giudica questi permessi temporanei come un escamotage di Roma per disfarsi di almeno una parte degli immigrati irregolari. Per terminare, i permessi temporanei tunisini rischiano di rilanciare una tensione tra Francia e Italia su diversi dossier che negli ultimi giorni era stata smorzata dalle dichiarazioni distensive del premier François Fillon. Sull'immigrazione l'Italia ha ragione. Quanto agli immigrati irregolari, Guéant vanta successi del governo. Prima del 2001 la Francia riconduceva nel paese di origine 8 o 9 mila persone l'anno, oggi siamo a circa 30 mila. L'obiettivo per il 2011 è fissato a 28 mila clandestini ricondotti alla frontiera, ma francamente spero che faremo di più. In questo clima, che i tunisini sbarcati a Lampedusa possano entrare in Francia sventolando un permesso temporaneo rilasciato dall'Italia non appare una buona idea. Sicuramente uno non appare una buona idea al governo di Sarkozy. E abbiamo ancora sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani, sulla stampa di venerdì 8 aprile, immigrati, diplomazie al lavoro. Accordo sui migranti soddisfatto Napolitano. Il Presidente della Repubblica è un segnale di coesione istituzionale. Questo è un articolo di Flavia Amabile. Via libera ai permessi temporanei e allo stato d'emergenza per permettere l'adozione delle misure umanitarie. Non è ancora definito il criterio con cui le varie regioni si faranno carico dell'ospitalità dei migranti, ma un primo passo avanti è stato ottenuto. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano ha infatti ritirato le dimissioni apprezzando le decisioni prese. Dissenso rientrato. In serata sono saliti al Quirinale il premier Silvio Berlusconi accompagnato da Gianni Letta e dai ministri Maroni e Fitto, insieme al presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, al presidente dell'ANCI Sergio Chiamparino e al presidente dell'UPI Fabio Melilli, per illustrare l'accordo raggiunto. Nell'accordo si prevede che i permessi temporanei vengano concessi ai cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa affluiti in territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011 e avranno validità 6 mesi. Napolitano, che si è complimentato in un certo senso con i vertici istituzionali italiani, perché finalmente sembra si è raggiunto un certo equilibrio e sono un po' tutti d'accordo riguardo le misure d'emergenza da prendere. Però, da Libero di mercoledì 6 aprile c'è l'ansia Maroni. Il ministro festeggia a metà, chissà se saranno di parola. Il titolare del Viminale: è stata un'avventura, ma chiuderemo i rubinetti. Però ai suoi confessi a Tunisi c'è l'anarchia e il CAV vuole spingere i clandestini al nord. Abbiamo visto già più volte che l'avventura, così come la chiama lui, di Maroni a Tunisi sembra aver dato dei frutti, ma lo stesso Maroni è in ansia perché non sa, visto che come testimonia a Tunisi c'è anarchia, non sa se si rispetteranno gli accordi presi. Sembra molto difficile appunto che vengano rispettati, visto che non c'è un governo stabile e non c'è un solo interlocutore. Se Berlusconi sabato aveva avvisato l'Europa richiesto all'Europa di essere più concreta sui profughi, o altrimenti è meglio dividersi, certamente l'Europa non dimostra unità neanche sul fronte libico, tant'è vero che stiamo assistendo abbiamo assistito questa settimana agli ennesimi capovolgimenti di fronte repentini e alla nebbia informativa più assoluta. Non si capisce bene, anche se sembrerebbe che Gheddafi stia riprendendo gradualmente in mano la situazione, visto che ha la possibilità di schierare sul campo un esercito ben più fornito, ben più numeroso, e che quindi i ribelli non riescono a contrastare. C'è stato in settimana sull'Europa di martedì il quotidiano diretto da Stefano Minichini del PD, quotidiano del PD. Ora Tripoli cerca la mediazione, ma la strada dell'accordo passa per Ankara. Per aumentare l'influenza del suo paese nella regione, il premier Erdogan punta a fare d'arbitro per le rivolte in Libia e Siria. Se l'Europa, come si diceva, non riesce a gestire la situazione, a prendere in mano la situazione, ad avere in particolare una voce univoca, tant'è che all'interno della comunità europea, dell'Unione Europea, abbiamo visto la Francia interventista e la Germania assolutamente contraria all'intervento, due potenze indiscusse che la pensano in maniera diversa. Ecco, se l'Unione Europea dimostra delle incongruenze e dei disaccordi, invece la Turchia sembra voler aumentare l'influenza sulla regione nordafricana. Questo è un articolo di Nicola Mirenzi, corrispondente da Istanbul. La Turchia islamica democratica di Recep Tayyip Erdogan sta cercando di mediare per un cessate il fuoco in Libia tra le truppe fedeli al colonnello Muammar Gheddafi e i gruppi degli insorti che hanno come base la città di Bengasi. Ieri ad Ankara il ministro degli esteri Ahmet Davutoglu ha incontrato il viceministro degli esteri di Tripoli, Abdelati Obeidi, per discutere la possibilità di mettere fine alle ostilità e vagliare l'ipotesi di una roadmap per uscire dalla crisi. Prima di arrivare in Turchia, però, il vice ministro degli esteri libico è stato domenica in visita in Grecia, dove ha fatto sapere al premier George Papandreou che le forze di Gheddafi sono disponibili a cessare il fuoco. Il primo ministro Erdogan è stato sin dall'inizio della crisi libica in contatto con entrambi gli schieramenti in lotta e in un primo momento si è opposto strenuamente all'intervento armato, insistendo sulla possibilità di arrivare ad una soluzione diplomatica. La Turchia, che insomma cerca di mediare tra le posizioni più interventiste e il regime di Gheddafi. se riuscirà a ottenere più influenza sulla regione è una cosa che solo il tempo e il conflitto potranno dirci. Su Europa, in prima pagina, sempre sul quotidiano del Partito Democratico, ribaltone libico, armeremo chi vuole far fuori Gheddafi. L'Italia riconosce Bengasi per tenersi il petrolio e spartire gli immigrati. Gheddafi addio. L'Italia cambia linea e volta definitivamente le spalle al colonnello. Ieri il ministro degli esteri Franco Frattini, mentre Berlusconi volava a Tunisi per trovare un accordo sul rimpatrio degli immigrati, ha annunciato la svolta. Il governo ha riconosciuto il Consiglio Nazionale Transitorio dei Ribelli come l'unico interlocutore politico legittimato a rappresentare la Libia. Frattini non ha poi escluso la possibilità di fornire armi ai ribelli come estrema ratio per difendere i civili dagli attacchi di Muammar Gheddafi, che secondo il ministro sarebbe all'origine dell'immigrazione clandestina che viene da Tripoli e che viene usata dal colonnello per fare pressioni sull'Europa. Così l'Italia smentisce la posizione attendista delle ultime settimane e si allinea a Stati Uniti e Francia. L'ENI prende contatti con il CNT e Roma, una settimana fa esclusa dalla conference call a 4, può tornare a giocare un ruolo nella crisi libica. Sì, effettivamente martedì poteva forse essere questa una buona notizia, in realtà poi si va pian piano scoprendo con l'andare della settimana che gli Stati Uniti si fanno molto più timidi, con il presidente Obama che si fa molto più attendista e con Gheddafi che si dimostra tutt'altro che sconfitto. Sul fronte interno abbiamo visto in questa settimana la discussione in aula a Montecitorio sulla richiesta di conflitto d'attribuzione contro la Procura di Milano per il caso Ruby. Libero di mercoledì 6 aprile titolava: la Camera dice no ai PM, Silvio vince, tra parentesi mica tanto, una larga maggioranza decide che non va processato a Milano, ma non servirà a nulla. Silvio Berlusconi la spunta ancora. L'aula di Montecitorio ha approvato la richiesta di conflitto di attribuzione sollevato contro la Procura di Milano per il caso Ruby. I numeri, tuttavia, sono più risicati del previsto. Finisce 314 a 302. E questo nonostante il Premier abbia guadagnato i due voti dei liberal democratici Melchiorre e Tanoni. Sconfitta in Parlamento, la sinistra può solo sfogarsi in piazza col popolo viola. I due editoriali in prima pagina di Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro. Vittorio Feltri: i giudici continueranno a sputtanarlo, evidentemente in riferimento a Silvio Berlusconi, e Maurizio Belpietro: ma che gusto vedere la rabbia del popolo viola. In questa settimana è scoppiata la polemica riguardo la proposta di alcuni deputati del PDL di abolire la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista. Sempre Libero di mercoledì 6 aprile: rifare il partito fascista non è stagione da olio di ricino. La Costituzione non è immutabile come i Vangeli, se del caso si può modificare qualora ciò serva per adeguarla ai tempi, a semplificare il funzionamento dello Stato. Ma la proposta inoltrata al Senato da alcuni esponenti del PDL ci lascia perplessi. Secondo costoro andrebbe abrogata la 12ª disposizione transitoria che prevede il divieto di riorganizzazione del movimento fascista perché denigra i valori base della carta. Intendiamoci, in un paese in cui sopravvivono 3 o 4 partiti comunisti, nonostante il socialismo reale sia fallito in tutto il mondo, si potrebbe benissimo autorizzare un gruppo di nostalgici a rianimare un partito mussoliniano. Siamo certi che una simile iniziativa non comporterebbe alcun pericolo per la democrazia. Folklore per folklore, se si accetta quello di sinistra ancora in auge, perché non accettare anche quello antico di destra? Però c'è un però. Con tutti i problemi e le polemiche che stanno mettendo a dura prova gli italiani, non si sentiva nella presente congiuntura il bisogno di questa trovata. Diciamo che c'è una stagione per ogni cosa e che questa non è la più adatta a riscoprire le delizie dell'olio di ricino. Beh, ecco, secondo Libero, se è un problema di congiuntura storica, e quindi ci sono altre cose più importanti, e non certamente un problema di principio costituzionale. Probabilmente nella redazione di Libero si dimenticano che la Costituzione fu scritta proprio fondata proprio su quell'antifascismo e su quel rigetto per il partito fascista. Ecco. Mentre invece c'è stata un divertente, ma anche se vogliamo abbastanza drammatico tragicomico, non so come volete voi, siparietto, c'è Scilipoti, che è questo responsabile che aveva dato il suo voto di fiducia al governo il 14 dicembre scorso. Scilipoti era dell'IDV, è passato nel gruppo dei responsabili. Scilipoti copia il manifesto fascista. La storia si ripete. Io non ho preso nulla, forse qualcuno già parlava con il mio linguaggio. Nei valori dei responsabili, cronato l'elenco firmato da Gentile e altri intellettuali nel 1925. Dunque, Scilipoti, che scrivendo questi valori dei responsabili, avrebbe copiato l'elenco firmato dal filosofo Gentile nel 1925, e che era una sorta di spirito fascista in lettere. Il testo fascista, diceva, c'è la contrapposizione tra questi due testi. Il fascismo è un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamente connesso alla storia della nazione italiana. Mentre nel testo di Scilipoti, responsabilità nazionale è il movimento recente ed antico dello spirito italiano, internamente connesso alla storia della nazione italiana. Somiglia vagamente. Un'idea in cui l'individuo possa trovare la sua ragione di vita, la sua libertà e ogni suo diritto. Codesta patria è pure riconsacrazione delle tradizioni e degli istituti che sono la costanza della civiltà nel flusso e nella perennità delle tradizioni. Questo è il testo fascista, mentre invece Scilipoti, una politica che sappia coinvolgere l'individuo a un'idea in cui esso possa trovare la sua ragione di vita, la sua libertà, il suo futuro e ogni suo diritto. Responsabilità di patria è la riconsacrazione delle tradizioni e degli istituti che sono la costanza della civiltà. Beh, ecco, insomma, diciamo, le somiglianze sono abbastanza evidenti. Mentre invece, sempre in settimana, c'è stata una interessante discussa proposta della Carfagna, del ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna. Sul Corriere della Sera di giovedì 7 aprile, la proposta della Carfagna: più donne nei comuni. Protesta anti-Siliquini, blocca la legge sui CDA rosa. Il ministro: almeno un terzo di candidate e una presenza femminile in giunta. Questo è un articolo di Alessandra Arachi. Quattro articoli, nessun impegno di spesa. È per favorire le donne nei consigli comunali il disegno di legge che arriverà stamattina a Palazzo Chigi. Mara Carfagna, ministro delle pari opportunità, lo metterà sul tavolo dell'esecutivo con l'intento e la determinazione di farlo approvare oggi stesso. Il disegno di legge che sarà portato oggi all'esame del Consiglio dei Ministri è composto di quattro articoli e tre punti chiave. Si comincia con la doppia preferenza aggiuntiva di genere alle elezioni nei comuni, ovvero, invece della preferenza unica, sulla scheda elettorale si potrà aggiungere anche un secondo nome, purché sia di sesso differente rispetto alla prima preferenza espressa. Partendo da qui, ecco il secondo punto cardine del disegno di legge voluto dal ministro Carfagna. Sarà obbligatorio garantire nelle giunte dei comuni la presenza di una donna. Niente quote o percentuali. Nel provvedimento si pensa che ci debba essere almeno una donna. Il terzo punto è quello che resuscita una disposizione già introdotta nel 1993, le quote rosa nelle liste elettorali. Si prevede che nelle liste delle elezioni per i comuni candidati di uno stesso sesso non possano superare i 2/3 dell'intera lista dei nomi. Insomma, una proposta che ha trovato d'accordo quasi tutto il Parlamento e che ha visto anche il PD essere decisamente favorevole. Sempre sul Corriere di giovedì, sempre nella stessa pagina, il paese che non vuole amministratori giovani. Su oltre 8.000 sindaci, solo 70 hanno meno di 30 anni e 500 meno di 35. Insomma, si passa dal problema della scarsa presenza femminile all'interno delle istituzioni, che siano amministrazioni comunali piuttosto che in Parlamento, si passa al problema dell'età di questi amministratori. I giovani sono decisamente pochi, 500 con meno di 35 anni su 8.000 sindaci, quindi una quantità decisamente bassa. E beh, ecco, sicuramente riaccende o almeno ridiscute quello che è un problema molto molto sentito dai giovani, ovvero la gerontocrazia italiana, che non vuole assolutamente cedere i poteri e le competenze agli amministratori o ai politici più giovani. Ancora dalla stampa di venerdì 8 aprile sulla doppia preferenza per chi vota donna. Sì del Consiglio dei Ministri al DDL Carfagna, ma non sarà in vigore a maggio. E anche qui si discute la proposta, il disegno di legge del ministro Carfagna. Poi c'è un trafiletto: Montezemolo, io presidente del Consiglio, mai dire mai. Come avevamo visto la scorsa settimana, Montezemolo continua a non escludere la possibilità di entrare, o meglio di scendere in campo. Su Europa di martedì 5 aprile invece c'è un articolo a pagina 9 di Sergio Gentili, il PD intercetti il vento ecologista. Il grande balzo dei verdi tedeschi, la pressione dell'SDP, il tracollo dei liberali e l'arretramento del partito della Merkel rappresentano la cifra del risultato elettorale dei due Länder che sono andati al voto pochi giorni fa. Il dato ha una sua importanza per le tendenze elettorali che mette in luce. Da una parte le difficoltà serie dei liberali e delle destre, dall'altra la difficoltà e le divisioni della sinistra. La crescita elettorale dei verdi tedeschi rappresenta un dato significativo su cui la drammatica vicenda di Fukushima ha inciso, ma non in maniera determinante, essendo piuttosto il risultato di una lunga pratica di impegno ecologista e di un percorso politico che ha fatto superare una visione minoritaria, di sola denuncia e di nicchia, rendendo i verdi tedeschi un partito di governo a tutto campo. Da tutto ciò il PD viene sollecitato a rafforzare il proprio profilo ecologista e le proposte per lo sviluppo sostenibile e la green economy e a lavorare per rendere sempre più chiaro che esse rappresentano l'unica via possibile per il rilancio dell'impresa, della ricerca e dell'occupazione. Tuttavia non vanno fatti generici parallelismi. La diversità tra l'esperienza dei verdi italiani e quella dei tedeschi ed europei è notevole, come quella tra il PD e le forze democratiche e socialdemocratiche europee. Il PD è nato raccogliendo le esperienze più avanzate dell'ecologismo italiano e ha collocato nel proprio DNA i valori e la cultura ambientalista. Tuttavia il tratto ecologista fa fatica ad emergere nel modo d'essere e di agire dei democratici. Quindi, secondo Sergio Gentili, il PD è proprio nato fondandosi sulle istanze ecologiste, che però queste istanze ecologiste fanno fatica ad emergere. Adesso francamente sembra abbastanza contraddittorio il discorso. Del resto, se il PD ha l'anima ecologista, quest'anima dovrebbe prima o poi emergere e farsi viva. Conclude Sergio Gentili: la necessità e lo spazio politico sono grandi e la battaglia referendaria è un'imperdibile occasione per far conoscere le nostre proposte e la nostra cultura ecologista. Non dobbiamo essere preoccupati se alcuni partiti tentano di intestarsi l'ecologismo. Non è questo che offusca il profilo ecologista del PD. Quindi, insomma, ci sono questi partiti, per esempio i Verdi, che tenterebbero di attestarsi la cultura ecologista, mentre il PD, che invece ce l'ha spontaneamente, ce l'ha naturalmente, non deve preoccuparsi, ma deve semplicemente farla emergere e comunicarla agli elettori. Anche questa settimana lo spazio a nostra disposizione è terminato. Un buon proseguimento di settimana da Roberto Sassi.
RS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.